Modem.
La pace sia con tutti voi. A tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano. E se mi permette, anche una parola, un saluto, in modo particolare a mia querida diocesi di Chiclayo, nel Perù. Aiutateci a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco.
Ha già detto molto ieri lo statunitense Robert Francis Prevost, ormai il leone XIV affacciandosi su Piazza San Pietro, molto più di quanto detto dai suoi ultimi predecessori da quel balcone. Dai ripetuti richiami alla pace, al riferimento al suo operato in Sud America, ai ringraziamenti al predecessore Francesco. Francesco a cui è sicuramente unito dal fatto che, almeno per ora, sono gli unici due pontefici americani della storia. Buongiorno dalla redazione di Modem, con in regia Franco Cristini e Roberto Conti a gestire lo studio. Al microfono Luca Fasani. Nel corso della trasmissione vi presenterò gli ospiti di questo Modem speciale, fino alle 9 con un taglio diciamo più politico e di cronaca, mentre dopo il radiogiornale delle 9 e fino alle 9 e mezzo privilegeremo lo sguardo religioso e di società. Dunque, ieri i cardinali riuniti in conclave dopo 4 scrutini hanno eletto il nuovo Papa, Papa Leone XIV. L'impressione è che per molti, per tanti, e anche per chi era in Piazza San Pietro, sia stata una sorpresa. Tanti si sono precipitati sui motori di ricerca a cercare questo nuovo Papa. Il cardinale Prevost era sì fra i papabili, ma non certo fra quelli di primo piano. Bruno Boccaletti, responsabile delle trasmissioni religiose della RSI, buongiorno.
Buongiorno.
Bruno Boccaletti, che è in collegamento da Roma. È veramente così? È lecito parlare di sorpresa?
Ma direi assolutamente di sì, nel senso che diciamo la linea principale, soprattutto di chi guarda le cose vaticane, guardava ad un italiano, tendenzialmente Parolin, ma erano anche citati Pizzaballe e Zuppi, e poi c'era l'alternativa Tagle, quindi le Filippine, questo grande polmone cattolico dell'Asia. Il nome di Prevost circolava come seconda possibilità. Poi, a cose fatte, ci siamo resi conti che il curriculum, il suo percorso umano e spirituale di una tale forza per cui sembrava che ci fosse una sorta di predestinazione, che come spesso accade, chi si occupa di cose vaticane non vede sino a fatti compiuti.
Ecco, da Roma a Washington, dove troviamo Andrea Vosti, il nostro corrispondente RSI dagli Stati Uniti, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Andrea Vosti, cosa dire di questa elezione vista da lì? Sorpresa ancora più grande, visto che i cardinali più conosciuti erano ben altri.
Beh, certo, è stata accolta con grande entusiasmo la nomina di Papa Leone, ma anche stupore, nessuno pensava davvero che potesse essere eletto ieri il primo Papa americano della storia, visto che per oltre mezzo secolo si riteneva inopportuno, sconveniente quasi questa concentrazione o sovrapposizione di potere politico, militare, economico con il potere spirituale. Invece Papa Leone ha saputo in qualche modo combinare vari elementi, è un americano certo, ma un americano che non fa paura, perché ha una storia molto cosmopolita, è un papa missionario, un papa che conosce la povertà, che è un papa di apertura, e quindi questi elementi hanno contribuito a spingere il suo nome in un collegio cardinalizio che forse ha anche tenuto conto in qualche modo della realtà politica che l'America sta vivendo in questi ultimi mesi.
Ecco, qui su questa parola America ci si può giocare, perché America non sono solo gli Stati Uniti d'America, ma sono anche le Americhe, il continente americano. E prossimo ospite è Mario Del Pero, professore di storia degli Stati Uniti e storia della politica estera americana a Sciences Po di Parigi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Mario Del Pero, un papa a stelle e strisce, un papa che arriva dalla nazione più potente, sembrava una cosa esclusa in partenza, però appunto non è un papa USA, forse è un papa delle Americhe, si diceva. Che effetti può avere negli Stati Uniti e nel mondo un americano USA alla testa del Vaticano, anche alla luce del suo appello per la pace?
No. È un papa che non viene, no, da una potente diocesi statunitense, non è il cardinale Spellman del 1950, è un papa, giustamente si diceva, cosmopolita ed emisferico delle Americhe, con questa sua lunghissima esperienza in Perù, e questo è un elemento che, uno dei tanti che sembra metterlo in continuità con il suo predecessore. Al contempo è un papa di cittadinanza, di nascita statunitense, la forza simbolica è evidente. Credo che due riflessioni possono essere fatte. La prima è che tutto ci indica che è un papa che, rispetto alla relazione con la potenza americana, per chi la guida questa potenza, cioè Trump e la sua amministrazione, sembra porsi in continuità con Francesco, ed è presumibile che su alcuni temi, quello dei migranti soprattutto, i temi della povertà, i temi delle guerre, non abbia posizioni convergenti, anzi si ripresentino tensioni che abbiamo visto in questi ultimi anni, abbiamo visto nella precedente amministrazione Trump con Papa Francesco. Il secondo è che un mondo, quello cattolico statunitense, così lacerato, così diviso, dove forti sono state anche nelle gerarchie posizioni critiche verso Bergoglio, forse si ritrova per la prima volta nella sua storia a relazionarsi con un'autorità superiore e ultima, che è essa stessa americana. E allora figure politiche cattoliche come J.D. Vance e altri, che hanno cercato di cavalcare queste divisioni del cattolicesimo americano, forse faranno più fatica oggi a intervenire, perché, ripeto, anche da un punto di vista banalmente gerarchico, istituzionale, di struttura della Chiesa, c'è un americano che sta sopra tutti gli altri americani.
Mario Del Pero, dettaglio messo in luce dai media americani: in varie primarie in passato Prevost ha votato come repubblicano, però si diceva non è proprio il cardinale dell'amministrazione Trump, anzi ha addirittura corretto, contraddetto il vicepresidente Vance via social media.
Sì, scopriamo che usa i social media, ha usato X in passato anche in maniera abbastanza diretta, esplicita, non mediata. Ha corretto Vance in questa disputa parateologica che c'è stata quando Vance ha ripreso, diciamo così, una lettura molto selettiva e discriminatoria dell'Ordo Amoris, secondo la quale, no, alcune categorie fuori dal cerchio familiare locale nazionale sono escluse da questo amore religioso, no, cristiano. L'ha corretto molto duramente, anche rilanciato sempre su X critiche nella politica rispetto ai migranti, alle deportazioni di Trump. Adesso vedremo come si muoverà con grande attenzione istituzionale, presumiamo, perché il ruolo glielo impone, però l'impressione è che si muoverà anche nel solco della continuità rispetto a Papa Francesco.
Ecco, Andrea Vosti, su questa analisi di Mario Del Pero, una tua valutazione sui rapporti fra il nuovo Papa e l'amministrazione Trump? Pensiamo appunto al vicepresidente J.D. Vance, che ha spesso sottolineato la sua conversione al cattolicesimo qualche anno fa, anche con la visita pasquale a Papa Francesco.
Beh, certo, ma il cattolicesimo americano è un cattolicesimo che negli ultimi 15-20 anni perlomeno ha virato sempre più verso destra, diventando sempre più conservatore, trainato anche da temi come per esempio quello dell'aborto. Quindi per una parte del cattolicesimo americano più conservatore, la nomina di un papa come Leone nel solco di Francesco è un fattore certamente di tensione. Sui social media ieri alcuni influencer neoconservatori parlavano addirittura di antipapa, di papa marxista oppure di papa anti-Trump. Quindi certamente l'apertura che Leone ha indicato già col suo primo discorso dal balcone di San Pietro sembra presagire una rotta di collisione quasi inevitabile con la Casa Bianca di Trump. In particolare penso al tema dei migranti e delle politiche migratorie di questa amministrazione. E poi c'è un altro fenomeno emergente in America in questi ultimi anni, è quello del nazionalismo cristiano bianco, che è un fenomeno che in qualche modo salda l'aspetto religioso con l'aspetto politico, portando addirittura a estremi in cui l'adorazione per il presidente Trump raggiunge livelli di figura carismatica quasi salvifica, che a noi europei possono sembrare un po' stucchevoli. Quindi staremo a vedere quali saranno le mosse, i passi del nuovo Papa, che dovrà muoversi con una certa prudenza, certo, però è vero che avendo una figura così importante, influente, potente nel mondo cattolico americano, adesso ovviamente il contrappeso con il potere politico diventa assolutamente più evidente.
Mario Del Pero, questione di politica interna americana statunitense, si è accennato alla migrazione. Leone XIV è stato definito appunto da molti un papa più delle Americhe che degli Stati Uniti. Che ruolo potrà avere nella relazione fra Stati Uniti e America Latina?
Beh, è una, come dire, la dimensione interamericana, la dimensione emisferica sembra avere riacquisito una forte centralità. Vuoi per le parole d'ordine quasi neoimperiali che continua a pronunciare l'attuale presidente degli Stati Uniti fin dal giorno del suo insediamento, no? Le uscite su Panama, le minacce a Cuba, Venezuela, l'ipotesi più che concreta o non così futuribile oggi che ci possano essere degli interventi espliciti degli Stati Uniti a regione, tantissimo l'abbiamo ricordato per la questione migratoria, la mobilità delle popolazioni interamericane, la mobilità interamericana delle popolazioni, insomma, verso il vicino nord americano. Quindi c'è una nuova centralità delle relazioni interamericane, dei rapporti tra gli Stati Uniti e i loro vicini a sud. Questo è un papa di dialogo, è un papa delle Americhe. Su questo tema, viste le posizioni assunte dall'amministrazione Trump, lo ripetiamo, è presumibile ci potrebbero essere tensioni molto forti. Dopodiché, l'altro aspetto che va sottolineato, c'è stato un crollo di religiosità negli Stati Uniti, mille indicatori ce lo mostrano negli ultimi due decenni, negli ultimi 10-15 anni in particolare. La Chiesa Cattolica l'ha retto meglio negli Stati Uniti questo crollo di religiosità rispetto alle Chiese Evangeliche Bianche del Sud, che sono forse tra le principali vittime, che appoggiano Trump per tante ragioni, ma anche per la paura che questo crollo di religiosità sta generando. Ecco, è una capacità della Chiesa Cattolica di reggere l'urto molto legata anche alla presenza di immigrati di prima e seconda generazione, legali e finanche illegali, negli Stati Uniti, dal Sud America, dal Centro America e dal Messico, immigrati che hanno portato con sé anche la propria religione, la propria fede cattolica. Questo è un altro elemento che va considerato e che probabilmente condizionerà o inciderà sull'agire di Papa Leone rispetto ai rapporti con gli Stati Uniti.
Ecco, Mario Del Pero, torniamo su quelle che sono state le prime parole di Papa Leone, questo riferimento alla pace. Possono avere degli effetti geopolitici, visto anche l'importanza di Washington che cerca di mediare in vari conflitti, Papa Francesco ci ha provato, ma non è che si sia visto molto, l'influenza di un Papa è sopravvalutata?
Allora, è molto complicato di misurarla questa influenza. Sul tema della pace, che è un tema, come dire, fondativo per l'esperienza cristiana e quindi cattolica, credo che le parole papali poco abbiano potuto negli ultimi decenni. In fondo anche Papa Giovanni Paolo II, no, si espresse tante volte sulle prime guerre, no, le prime guerre del XXI secolo, con pochi o scarsi effetti, no? Pensiamo all'Iraq 2003, l'abbiamo visto Papa Francesco, soprattutto un po' rispetto all'Ucraina, tantissimo rispetto al Medio Oriente. Ha una forza morale, ha una forza, diciamo così, di capacità di condizionamento delle opinioni pubbliche e degli statisti, di chi prende delle decisioni. Ha una rete diplomatica capillare straordinariamente efficiente, no? E con tutti i suoi nunzi, la Chiesa Cattolica non va sottovalutata questa rete diplomatica, la sua capacità di mediare, di promuovere, innescare, no, processi diplomatici, processi di pace, dialoghi che a volte mancano. Non ha, adesso usando una metafora molto abusata attribuita a Stalin, non ha divisioni. Il Papa non può mettere, no, la forza materiale, la hard power militare sul terreno per incidere sulle decisioni ultime e in alcune questioni, pensiamo soprattutto all'Ucraina, questo è forse l'aspetto più importante. È difficile immaginare che il Vaticano possa promuovere o farsi attore forte dentro un processo di pace che stenta a decollare.
Ecco, io ringrazio e congedo Mario Del Piero, ricordo professore di storia degli Stati Uniti e storia della politica estera americana a Sciences Po a Parigi. Grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, grazie.
Bruno Boccaletti, Giovanni Paolo II è stato Papa polacco, con una grande influenza e importanza sul suo paese, vale meno per Papa Bergoglio per l'Argentina. Leone XIV è stato eletto solo per la sua nazionalità, o per la sua personalità, diciamo, o la nazionalità statunitense ha giocato un ruolo?
Ma secondo me ha ragione il professor Del Piero quando parlava di una dimensione emisferica, io direi addirittura cosmopolita, perché oggi ci concentriamo moltissimo sul luogo di nascita e sul suo essere statunitense, ma già la biografia ci dice padre di origini francesi, madre di origini equatoregne, cioè quindi questa grande capacità degli Stati Uniti di essere un luogo di immigrazione in cui l'immigrazione poi diventa cittadinanza. Ma a ben guardare tutto il percorso di Papa Leone XIV è fuori dagli Stati Uniti, c'è una formazione ma poi va a Roma per laurearsi, si occupa degli agostiniani, cresce in questa dimensione, sta molti anni in Perù, torna per occuparsi degli agostiniani e poi c'è la parentesi, l'ultima parte della sua carriera, chiamiamola così, con un'accelerazione nel 2023 perché va a Roma ad occuparsi del Dicastero dei Vescovi, che è un dicastero centrale, ricordiamolo, e due mesi dopo Papa Francesco lo fa diventare cardinale. Quindi il suo aspetto statunitense è vero, è un punto di partenza, è una parte del mosaico Papa Leone XIV, ma credo che rischiamo di concentrarsi su questo aspetto mentre è realmente un Papa più mondiale e forse rappresenta bene una sintesi di quella universalità che è un po' una caratteristica della Chiesa Cattolica, cioè in fondo hanno scelto, se penso ad altri nomi di papabili, hanno scelto una persona che si è mossa su tantissimi fronti e su fronti importanti perché, ricordiamolo, nelle biografie dei cardinali che diventano papi l'aspetto romano ha comunque una sua importanza, ma però appunto grande ordine degli agostiniani, quindi
ecco, Bruno, scusa, ti interrompo, hai accennato prima ai vescovi, apriamo ora una finestra per accogliere un altro ospite, è collegato con noi Monsignor Joseph Maria Bonnemains, vescovo di Coira, buongiorno.
Buongiorno.
Joseph Maria Bonnemains, lei conosceva già, ha già incontrato il cardinale Prevost e se sì che impressione le ha fatto?
Ho avuto veramente la possibilità di incontrarlo, di scambiare con lui, di parlare. La mia impressione è molto chiara, è una persona tranquilla, serena, non si lascia innervosire, pensa bene alle cose, non reagisce di modo spettacolare, ma soppesato, equilibrato, ma soprattutto è un uomo di vita interiore, di rapporto con Dio, e mi pare che questo è stato anche una questione molto importante nella lezione che hanno fatto i cardinali. Le sue parole ieri, no? Sono le parole di Gesù Cristo subito dopo la resurrezione: la pace sia con voi, la pace sia con tutti, con tutto il mondo. Questo desiderio di portare il Vangelo a tutti senza fare compromessi, ma senza fare eccezione, involgere a tutti, mi pare che questo, la forza di fare questo è Cristo, e lui mette sempre Cristo nel centro. Se togliamo questa dimensione non capiamo, mi pare, l'essenza di quello che ci ha detto.
Joseph Maria Bonnemains, ascoltando la sua descrizione del carattere di Papa Leone XIV, sembra una persona totalmente diversa da Papa Francesco, nel suo modo di apparire, di comportarsi, di comunicare.
Sì, è vero. Posso forse riassumere così. Ha la stessa linea, ma con uno stile molto diverso. Forse non bisogna dimenticarsi, lui è stato fino a ieri il prefetto del Dicastero per i Vescovi. È l'unico prefetto che ogni settimana andava a trovare il Papa per discutere e decidere sulle nomine dei Vescovi. Allora, tutto l'impegno di Papa Francesco di fare una chiesa sinodale, una chiesa in uscita, come si può portare questo avanti? Soprattutto facendo le nomine di vescovi che la pensano così. Allora, Papa Leone XIV, insieme con Papa Francesco, è stato l'artefice di questa nuova generazione di vescovi che portano la Chiesa in uscita, come lui diceva ieri, a quelli che soffrono, a quelli che hanno dolore, e facendo una Chiesa sinodale. Allora, ripeto, lo stile sarà molto diverso, molto sottile, ma la linea è la stessa.
Ha parlato nel suo discorso Leone XIV di costruire ponti, l'abbiamo sentito nella nostra copertina. Ci riuscirà meglio del suo predecessore che sembrava un po' perso fra i fronti?
Questo si vedrà fra qualche anno, no? Profeta non sono, è la situazione difficile, ma quell'impegno di dire, come ha detto lui, una pace disarmata e disarmante, si può dire così in italiano, che non sì. utilizza, che non utilizza le armi e che disarma. Allora, appunto, prima ho sentito, no, la descrizione previa. È chiaro che anche Giovanni Paolo II, Papa Francesco, non ha avuto molto successo, ma la cosa importante è non scoraggiarsi, non lasciare perdere, portare avanti questo messaggio che l'Evangelo contracorrente, e anche se tutti pare che non l'ascoltano, ma come diceva Papa Francesco nel messaggio pasquale, il male, l'odio non vince, alla fine è l'amore, e questo è la risurrezione di Cristo, è l'amore, il perdono, la fratellanza, il dialogo che finiranno per vincere, ma bisogna avere questa resistenza, questa capacità di andare avanti anche contracorrente e non mollare di proclamare il Vangelo.
Ecco, lei ha detto Leone XIV seguirà la linea di Francesco con un altro stile, non vede proprio delle differenze a livello di temi?
No, forse di priorità di temi, ma la linea, l'ha detto anche ieri, una Chiesa sinodale e una Chiesa sinodale accanto o in servizio dell'uomo e anzi di quelli che soffrono.
Joseph Maria Bonnemain, un'ultima domanda. A questo punto dobbiamo pensare che papi non europei saranno ormai la regola e non l'eccezione?
È previsibile che sia così, perché la Chiesa continua a crescere anche in Asia, o soprattutto in Asia, e in Africa, e in altri continenti. Allora questi papi forse ci aiuteranno a rivitalizzare l'Europa, a reevangelizzare l'Europa.
Joseph Maria Bonnemain, ricordo vescovo di Coira, la ringrazio per aver dedicato
grazie
un po' del suo tempo di questa mattina al nostro pubblico. Buona giornata.
Buona giornata a lei anche, buona giornata.
Ecco, torniamo ai nostri ospiti precedenti. Bruno Boccaletti, un suo commento: ci sarà solo un cambiamento di stile e non di temi, anche se magari qualche priorità cambia.
Secondo me ha ragione il vescovo Bonnemain, due personalità ma una linea di forte continuità. Ha detto una cosa importante quando ricordava gli appuntamenti settimanali del futuro Papa Leone XIV con Bergoglio, perché questo è un elemento di condivisione molto forte. E ho visto nel percorso dal 2015, nel momento in cui è stato fatto vescovo da Papa Francesco, una forte accelerazione di attenzione di Papa Francesco su questa personalità. Non si arriva al dicastero dei vescovi per caso ed è centrale perché l'elite della Chiesa passa da quel dicastero. Mi sono andato a vedere un pochettino anche lo sviluppo dei temi, perché molti siti, soprattutto i siti americani, hanno un po' tracciato il percorso di Prevost negli anni passati. Il tema della sinodalità è molto forte, è stato un grande sostenitore di Francesco nel volere una Chiesa più sinodale con coraggio, è stato un grande sostenitore di Francesco sul tema dell'ambiente, lo ha sostenuto nella vicenda Amoris Laetitia, dove si è trattato di aprire una porticina ai cattolici divorziati e risposati. Su altri temi è stato più, come dire, più tranquillo, forse per una questione di stile, per cui ha evitato di entrare in alcune trappole, ad esempio come la messa in latino sì o no, oppure il celibato sacerdotale, ecco, questi sono temi che lui non ha trattato nel dettaglio. Ho l'impressione che sia una continuità sostanziale con qualche differenza, e con una differenza di personalità, e questo penso che lo scopriremo nei prossimi mesi certamente.
Sempre Bruno Boccaletti, c'è un sito diciamo gestito da ambienti conservatori della Chiesa, aveva diciamo schedato, registrato i cardinali, e li giudicava secondo certi criteri cari a loro, tipo diaconato femminile, altre cose. Sei contro, su 10 di questi criteri salta all'occhio che per Prevost c'erano 6 punti di domanda. Vuol dire che non si è esposto più di tanto finora.
Non si è espresso su questi temi in maniera da poter essere citato. Uno di questi 10 temi era per esempio sul ruolo delle donne, e Prevost più volte ha detto: non vedo una clericalizzazione del ruolo delle donne, cioè non vedo le donne diventare clericali così come lo sono gli uomini che diventano preti. E però i siti conservatori sostanzialmente hanno fatto il loro mestiere, ma ieri è stata una giornata che ho guardato, e forse la palla andrebbe passata a Andrea Vosti, perché ho visto una battuta bellissima sui social dove dicevano: che cosa hanno fatto le televisioni ieri? Allora CBS, CNN, Fumata Bianca, il nuovo Papa americano, poi a un certo punto sotto c'è Giardini e Cavalli hanno fatto la fumata, e Fox News, quindi il canale conservatore, ha fatto Giardini e Cavalli allo stesso momento. Quindi per dire che c'è un certo malcontento da parte evidentemente di un mondo conservatore americano. Più volte su Fox News è stato fatto notare che non ha parlato in inglese, ad esempio, questo come dire, si è tolto un po' una centralità di questi Stati Uniti, ma su questo Andrea è più preparato.
Andrea, sei stato chiamato in causa, questa effettivamente si è sentita, questa ha parlato in italiano, ha parlato in latino, ha parlato in spagnolo, niente inglese.
Beh sì, in effetti ieri dopo l'elezione di Papa Prevost sono andato sul campus della Catholic University, una università pontificia fondata a fine 800, di orientamento abbastanza conservatore direi, dove si trova anche la Basilica dell'Immacolata Concezione, dove Papa Francesco aveva tenuto la sua messa durante il suo viaggio in America, in Nord America nel 2015, e ho parlato con molte persone, studenti, suore, missionari, e l'impressione che ho avuto è quella di una gioia comunque per la nomina del primo Papa statunitense, ma anche molta speranza sulla capacità di Papa Leone di essere uomo del dialogo e in qualche modo di essere un balsamo anche per ricomporre una parte, almeno provare a ricomporre almeno una parte della frattura profonda dentro la società americana a livello politico, a livello razziale, a livello economico. E in questo senso il fatto che abbia una storia missionaria alle spalle, una vocazione missionaria, che sia un papa cosmopolita, come si è detto prima, lo rende più capace probabilmente di avere questo ruolo di collante. Poi sarà da vedere quanto il mondo conservatore più cattolico invece reagirà, un mondo conservatore che ha mal sopportato il pontificato di Papa Francesco, che si aspettava forse un Papa più reazionario, di rottura rispetto a Francesco, che si ritrova invece una linea di continuità in qualche modo, pur con stili differenti. Quindi sarà interessante vedere queste nuove dinamiche. Però certamente l'elezione del Papa americano, con un profilo come quello molto particolare di Leone, apre prospettive molto interessanti legate al cattolicesimo nel mondo, ma anche al cattolicesimo americano, e alla possibilità di sfruttare appunto la sua influenza, il suo carisma, la sua apertura per cercare di ricomporre una parte della frattura che stava diventando insanabile dentro la società e la politica americane.
Andrea Vosti, ieri qualcuno ha fatto notare che la Chiesa americana è fra i maggiori finanziatori del Vaticano. Come potrebbe svilupparsi questo quando dici che una parte della Chiesa non è così contenta negli Stati Uniti con questa elezione? Può essere un vantaggio o uno svantaggio per le finanze di San Pietro?
Ah beh, certamente la Chiesa cattolica americana è molto influente, è molto ricca e usa anche il suo potere, la sua ricchezza per influenzare gli orientamenti del Vaticano. È difficile dire fino a che punto questo abbia potuto condizionare la scelta di Papa Leone, però è vero che circa il 28-29% dei finanziamenti del Vaticano arrivano dagli Stati Uniti, quindi c'è il peso del dollaro che in qualche modo influenza anche le scelte del Vaticano. Come dicevo prima, sarà difficile, a parte la prima reazione a caldo, è ancora non sono passate neppure 24 ore dalla nomina di Papa Leone, capire meglio come il mondo così frastagliato, il cattolicesimo americano, reagirà alla sua nomina. Dipenderà anche molto dai suoi passi, perché è vero che un Papa sulla linea di Francesco per quanto riguarda la sensibilità verso i poveri, verso gli ultimi, verso i dimenticati, verso i migranti, quindi, ma anche un Papa conservatore su temi come l'aborto, per esempio, quindi che non fa così tanta paura. Vedremo, c'è certamente una società americana a due partiti che in qualche modo si riflette in una chiesa cattolica a due partiti. Ultimamente, negli ultimi anni, il dialogo tra i partiti è sempre più difficile. Vedremo se Papa Leone riuscirà perlomeno a ricomporre un dialogo tra cattolici americani di orientamenti diversi.
Grazie Andrea Vosti, e ti auguriamo a sto punto una buona notte, immagino, grazie per la tua partecipazione, grazie per l'ascolto anche al pubblico per questa prima parte di Modem che torna subito dopo il radiogiornale delle 9 e che continuerà fino alle 9:30 tematizzando l'elezione di Leone XIV, stavolta da un punto di vista diciamo più religioso e sociale. A dopo.